Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche questa settimana avremo l'opportunità di aprire insieme, mi auguro, il libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio. E vi ricordo che stiamo studiando da qualche sera la prima lettera a Timoteo. Abbiamo già iniziato la settimana scorsa, appunto, e questa prima lettera che l'Apostolo Paolo scrisse a Timoteo ci introduce a un nuovo gruppo di epistole, scritte sempre dall'Apostolo. Tre di queste vanno insieme, prima e seconda Timoteo e Tito, e vengono chiamate epistole pastorali, perché hanno a che fare con le chiese locali. Vedremo che queste epistole sono diverse, ad esempio, dalla lettera agli Efesini, dove si parla della Chiesa come il corpo dei credenti che sono in Cristo e della gloriosa, meravigliosa posizione che la Chiesa ha. Queste tre epistole, cioè prima, seconda Timoteo e Tito, sono state scritte a due giovani predicatori che avevano lavorato con Paolo, per l'appunto Timoteo e Tito. Erano frutto del ministero di Paolo, furono cioè condotti a Cristo attraverso la sua predicazione. Paolo aveva tenuto questi uomini con sé come aiuto, li aveva istruiti su ciò che riguardava una chiesa locale. In tutte e tre le epistole Paolo tratta due argomenti, il credo della chiesa e la condotta della chiesa. Per la chiesa al suo interno una corretta adorazione, per l'esterno la manifestazione delle buone opere. Adorazione all'interno, abbiamo detto, e opere all'esterno. È in questo modo che la Chiesa deve manifestarsi. Per essere un'assemblea locale, la Chiesa deve avere alcune cose che la caratterizzano. Deve avere un credo e la sua dottrina deve essere accurata. Ci sono due versetti che racchiudono il messaggio di Paolo in questa epistola. Prima Timoteo 1, versetto 3. Ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia, di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse. Oggi parliamo dell'apostasia nella Chiesa e come riconoscerla. Questo è l'argomento del capitolo 4 della prima epistola a Timoteo. Leggiamo il primo versetto. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Ma è la prima parola del versetto e ci riporta a considerare le dottrine esposte nell'ultima parte del capitolo 3, in quanto è di apostasia, allontanamento dalla fede, che Paolo ora vuole discutere. Nei tempi futuri. Queste parole si riferiscono agli ultimi tempi della Chiesa, ma questi ultimi tempi iniziarono subito dopo la morte di Paolo. Fin da allora iniziò l'apostasia. Ricorderete che quando Paolo era ad Efeso, avvertì che ci sarebbero stati dei lupi rapaci che avrebbero cercato di disperdere il gregge dei credenti. Giovanni disse, ci saranno degli anticristi. Molte eresie entrarono infatti nella Chiesa. E la prima grande Chiesa che potremmo definire ufficiale fu la Chiesa copta africana, dalla quale ne nacquero altre. Alla Chiesa del Nord Africa appartenevano molti dei più noti santi, ossia credenti della Chiesa primitiva, come Agostino, Atanasio, Tertulliano, ma è anche vero che nella Chiesa entrarono eresie che allontanarono dalla fede. Quando Paolo qui dice «nei tempi futuri», non aveva in vista la seconda venuta di Cristo, invece in 2 Timoteo 3, al versetto 1, quando dice «or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili». Usa un'espressione tecnica che si riferisce sempre agli ultimi giorni della Chiesa prima del ritorno del Signore per prendere i Suoi. L'espressione negli ultimi tempi usata qui si riferisce anche ai nostri tempi. Paolo sta parlando del comportamento della Chiesa in quei e questi giorni. Molti lasceranno la fede. Paolo li sta mettendo in guardia perché ci saranno insegnanti eretici che cercheranno di trarre in inganno molte persone. Ci sarà un allontanamento dalla fede. Anche nella seconda lettera ai Tessalonicesi, Paolo scrive che ci sarà l'apostasia. Un certo tipo di apostasia c'è sempre stata nella Chiesa e continua a crescere. Quando Cristo rapirà la sua Chiesa, lascerà indietro la Chiesa nominale nella totale apostasia. Apostasia. In greco ha il significato di andare via da. Una partenza lascia intendere che c'è un luogo che lasci e un altro in cui vai. Ciò che si intende per apostasia è che qualcuno ha seguito per un certo periodo la fede e poi l'ha lasciata. Non c'è apostasia nel paganesimo, perché non c'è stata professione di fede. Non hanno mai confidato in Cristo come Salvatore. Non gli hanno mai dato il loro cuore e non possono allontanarsi da Lui. L'apostasia avviene nelle chiese in cui ci sono persone che fanno professione di fede e poi si allontanano. Dando retta a spiriti seduttori, prosegue il versetto. Quando queste persone lasciano la fede, di chi è la colpa? Cosa ha causato il loro allontanamento? E perché erano istruiti degli intellettuali, magari? È stato perché i progressi della scienza, della conoscenza, hanno fatto sì che la fede non reggesse a lungo? No, Paolo dice, molti hanno lasciato la fede perché hanno dato retta a spiriti seduttori, seducenti, vagabondi, ribelli, vanno per il mondo per ingannare e sedurre. Effettivamente Satana è proprio così. Essi diedero ascolto a spiriti satanici. Dottrine di demoni, a questo hanno dato retta. C'è un numero allarmante di persone che in questa era materialista sta tornando a interessarsi del mondo spirituale, a porre enfasi su queste cose. I cristiani devono dire ciò che è scritto in 1 Giovanni 4, al versetto 1. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Inoltre devono riprendere il credo di 1 Timoteo 3, versetto 16. Dio manifestato in carne, giustificato nello spirito. L'unica via di salvezza è attraverso la morte di Cristo ed è attraverso questa fede che possiamo anche oggi contestare le dottrine dei demoni. Ci sono alcune persone che si definiscono credenti, che si interessano di demonismo in modo eccessivo, leggendo ogni cosa che riguardi questo argomento. Credo che si stia vedendo una grande manifestazione del mondo spirituale nei nostri giorni, ma credo anche che la miglior cosa da fare riguardo al diavolo è mostrargli la schiena e non interessarsi delle cose che lo riguardano. Paolo ci mette in guardia sulle seducenti dottrine dei demoni. Dobbiamo essere fermi in queste cose, provare gli spiriti, riconoscere la deità di Cristo e attraverso questo riconoscimento che è Dio manifestato in carne, essere giustificati per la redenzione che Egli ci ha procurato morendo sulla croce. Passiamo al versetto 2 di 1 Timoteo, capitolo 4. Sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. Sviati dall'ipocrisia. Gli apostati si presentano in modo molto pio, molto religioso. C'è da sospettare di questi supersanti che pensano di avere qualcosa di speciale. Amici, se voi avete fede, dovreste essere umili, perché la prima cosa che capite è quanto poco conoscete la Bibbia. Molti oggi invece conoscono poco della parola di Dio, ma parlano di come sono informati, autorevoli. Menzogna ipocrita. Loro pretendono di essere qualcosa che non sono. Hanno una coscienza marchiata. In 1 Timoteo 1, versetto 5, abbiamo letto che le cose che dovrebbero caratterizzare la Chiesa visibile sono fede, amore e buona coscienza. Dobbiamo essere persone dal cuore tenero, sensibile. Il cuore cauterizzato può portare a non avere il senso dell'errore che viene fatto. Sono persone che hanno perduto ogni sentimento. Un altro significato è che le loro coscienze sono marchiate con il ferro rovente per dimostrare che il loro vero padrone è Satana. Nei versetti dal 3 al 5 di 1 Timoteo capitolo 4 leggiamo altre caratteristiche di questi falsi credenti che hanno abbandonato la fede. Essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazie. Infatti tutto quello che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere se usato con rendimento di grazie perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Fin dai tempi di Cristo c'erano, tra quelli che si convertivano, tanti ismi, giudaismo, legalismo, eccetera. Non c'è niente di nuovo ai giorni nostri, è qualcosa che va avanti da tempo. Vieteranno il matrimonio. Ai giorni di Cristo c'era un gruppo nella zona del Mar Morto, noto come Esseni. Fu fra loro che si trovarono i famosi rotoli del Mar Morto. Quando arrivò il cristianesimo, molti di loro si unirono alla Chiesa della Palestina, aiutandoli, per così dire, a produrre molte eresie, fra le quali la proibizione del matrimonio. Ordineranno di astenersi da certi cibi. Ci sono alcuni che danno regole circa diete che non troviamo nella parola di Dio. Vietano cose che provengono da Dio. È vero che certi cibi possono fare bene o male, secondo l'uso che se ne fa, ma questo non ha niente a che fare con la vita spirituale, amici. Anche l'uso incontrollato del cibo è deprecabile, ma la parola di Dio non condanna il cibo, ma chi lo usa male. Se puoi ringraziare per i cibi, questo santifica il tuo corpo. Se preso con ringraziamento, dice Paolo. Ci sono cibi per i quali non mi sembra giusto ringraziare. Sono i cibi che sappiamo essere dannosi per il nostro fisico, per quelli sarebbe ipocrita ringraziare. Immaginate una persona che deve controllare il suo peso per seri motivi, che ringrazia il Signore prima di tuffarsi in una buffata di cibi grassi che sa essere dannosi per la sua salute. Passiamo ora a considerare cosa devono fare i bravi servitori di Dio in tempo di apostasia. Iniziamo con il versetto 6 del capitolo 4. Esponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon servitore di Cristo Gesù, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che hai imparata. Se ricordi queste cose ai fratelli. Paolo ha messo in guardia Timoteo sull'apostasia, i falsi insegnanti che sarebbero entrati nella chiesa facendo professione di fede, ma poi trasformandola in un covo di ladri, come detto altrove. Timoteo è messo in guardia su queste cose. Sarai un buon servitore di Gesù Cristo. Ogni cristiano è un servitore, ma qui Paolo pensa a Timoteo come un insegnante della parola di Dio. Questo è un dono che molti hanno, altri no, mentre ogni credente è un servitore. Nutrito con le parole della fede e della buona dottrina, prosegue Paolo. Questo è come i credenti devono crescere nella parola di Dio. È inutile partire per la tangente, circa diete o altri programmi estetici se vogliamo piacere a Dio. La nostra dieta deve essere nutrirsi della parola della fede e della buona dottrina, come le ha imparate, conclude Paolo. Oppure, come altre traduzioni ci dicono, dottrina che hai seguito da vicino. Comunque si traduca, il senso è essere attenti alla buona dottrina, in quanto il miglior modo per confutare l'errore è presentare la verità di cui ci si è nutriti. Paolo mette in guardia Timoteo circa l'apostasia, le false dottrine, ma vuole dire alcune cose che Timoteo deve rifiutare in partenza. Versetti 7 e 8 di 1 Timoteo capitolo 4. Ma rifiuta le favole profane e da vecchie, esercitati invece alla pietà, perché l'esercizio fisico è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile a ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Rifiuta le favole profane e da vecchie. Alle persone anziane piace raccontare ai bambini tanti avvenimenti del passato. Molti anziani hanno idee particolari, ad esempio, su ciò che piace o fa bene ai bambini. Alcuni sviluppano tutta una serie di consigli per come curare persino gravi malattie. Non dar retta a cose inutili, vuol dire Paolo, ma esercitati alla pietà. Timoteo doveva esercitarsi nella pietà, anche se molti credono che non esista un modo per esercitarsi nelle cose pie. L'esercizio fisico è utile a poca cosa. Molti pensano che Paolo stesse denigrando l'esercizio fisico, non credo sia così. Paolo passò molto tempo ad Efeso, dove si svolgevano le Olimpiadi. Lo stadio di quella città poteva contenere 100.000 persone e si svolgevano gare di corsa. Paolo usa l'esempio delle gare per metterle a confronto con la vita e il cammino cristiano. Leggiamo ad esempio in 1 Corinzi 9, versetti dal 24 al 27, quando dice: «Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio, corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato». Credo che Paolo conoscesse molto degli esercizi sportivi. Le città occupate, fondate dall'impero romano, sono caratterizzate da grandi strade tracciate in modo che le attraversassero da nord a sud, da est ad ovest. E Paolo camminò su quelle strade quasi 2000 anni fa per predicare il Vangelo di Cristo. E come sapete, non andava in autobus o in automobile. Non era sempre sul dorso di un cavallo o di un asino. Piuttosto spesso camminava e, se vogliamo usare un termine sportivo, potremmo dire che ha coperto le strade dell'impero romano non tanto facendo jogging quanto marcia. Paolo enfatizza che la pietà è più utile dell'esercizio fisico perché gli abitanti di Efeso erano un popolo portato verso le gare, l'atletica. Così avrebbero capito meglio l'esempio. Può succedere anche adesso in nazioni in cui ci sono grandi stadi per gare sportive che molti siano portati a dare più importanza allo sport che alle cose che riguardano Dio. Paolo non sta dicendo che lo sport è qualcosa di sbagliato, dice mettete le cose nella giusta prospettiva. La pietà è utile a ogni cosa, avendo la promessa delle cose presenti e di quelle future. L'esercizio fisico è utile solo per questa vita, perché in quella futura avremo un nuovo corpo. Così non farà differenza se avremo tenuto questo in esercizio oppure no. La pietà è utile a ogni cosa. Amici, una vita pia porta frutto non solo in questa vita, ma anche per la vita eterna. Il figlio prodigo fece un cattivo affare andando nella città lontano dal padre, e ogni cristiano che vive una vita non impegnata, anziché una vita pia, ne porterà le conseguenze. Sei attento alla tua vita spirituale, come lo sei per i tuoi esercizi fisici o per gli eventi sportivi. Ciò che è fisico avrà fine al termine della vita, ma la vita spirituale proseguirà in quella futura. Leggiamo ora i versetti 9 e 10 di 1 Timoteo capitolo 4. Certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata. Per questo fatichiamo e combattiamo. Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti. Paolo sottolinea i punti che hai esposto prima. Queste sono cose su cui puoi contare. Potevi contare su queste cose a Efeso, nel primo secolo, e puoi contarci nel ventunesimo secolo, ma anche nel ventiduesimo, se pensi di arrivare così lontano. Per questo ci affatichiamo, lottiamo. Se vuoi seguire il Signore Gesù, ti costerà qualcosa. Non ci sono dubbi su questo. Cristo è il Salvatore di tutti gli uomini. A volte si fanno discussioni sul colore degli occhi di Cristo, oppure se era biondo, bruno. Un uomo era rimasto male nel vedere un dipinto in cui Gesù era raffigurato nero. Perché no? Data la razza, la sua pelle sarà stata comunque più scura di quella di molti di noi. È il Salvatore di tutti gli uomini. Il colore della pelle o dei suoi capelli non sono importanti. Ognuno lo immagina come vuole. La scrittura non ci dà questo tipo di informazioni. Nemmeno i più famosi investigatori potrebbero saperlo. La scrittura ci dice solo che è il Salvatore di tutti gli uomini. Chiunque tu sia, è il tuo Salvatore, il tuo unico Salvatore. Specialmente dei credenti. È il Salvatore di tutti gli uomini, ma tu puoi voltargli le spalle se vuoi. Voglio illustrare questo con un esempio. Certamente sapete che nei grandi aeroporti, tipo Malpensa, Fiumicino, ogni minuto si alza in volo un aereo. E tu puoi prenderne uno se vuoi, se hai il coraggio di volare. Se vuoi compri il biglietto e sali sull'aereo. L'aereo è per tutti, ma non tutti prendono l'aereo. Gesù è il Salvatore di tutti, per tutti, ma solo quelli che credono in Lui saranno salvati. E tu, in che gruppo sei? Leggiamo cosa è scritto in Giovanni 3, al versetto 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E nella prima epistola di Giovanni, al capitolo 2, versetto 2, è scritto: Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Bene, voglio fermarmi qua, dopo aver sottolineato l'importanza del sacrificio di Gesù per il perdono dei nostri peccati. Mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto e intanto ci sentiamo domani al solito orario.